Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Buongiorno da Barbara Tartari. Oggi iniziamo un bel ciclo di 5 puntate di Caffè Zimmerman che dedichiamo alle interconnessioni tra musica e letteratura. Libri sonori, è già un titolo molto affascinante, trovo. Andremo a capire quali sono i legami tra musica e letteratura, soprattutto attraverso i titoli dei libri. Un bel percorso che faremo con un ospite, naturalmente, ed è già con noi Marcello Nardis. Buongiorno Marcello.
Buongiorno, buongiorno Barbara, buongiorno agli ascoltatori.
Marcello Nardis, cantante, musicista, ma anche musicologo, giornalista, recensore, tantissimi spunti per te per poterci parlare anche di letteratura, perché sei anche un appassionato proprio di letteratura. Come hai coltivato questa passione, Marcello?
Dalla gioventù, dalle molte letture in adolescenza e poi sono evidentemente proseguite la mia formazione filologica, sono laureato in greco antico e da lì comunque è partita un amore per le letterature ad ampio spettro. Ecco, poi il fatto che sia musicista evidentemente mi induce ad avere un occhio piuttosto allenato sui dettagli musicali del testo.
Certo, capita spesso che in libreria il titolo che già ci riporta alla musica possa creare un'attenzione. Ma il libro stesso poi sviluppa alcuni contenuti, l'autore utilizza la musica per sviluppare la storia piuttosto che per creare un'atmosfera. Quindi tu hai scelto 5 titoli musicali per raccontare la storia e anche per raccontare il significato che la musica ha all'interno di questo libro. Partiamo oggi con il primo libro, non riveliamo gli altri perché lasciamo ai nostri ascoltatori la curiosità di riascoltarci la prossima puntata. Partiamo con un libro che ci riporta a una composizione.
Celeberrima, peraltro.
Esatto. Andiamo su un libro di Tolstoj che è
La Sonata Kreutzer.
Esattamente. Bene, allora perché hai scelto questo libro per partire con il nostro percorso? E voglio subito cercare di capire qual è in generale l'utilizzo che Tolstoj fa della musica e in particolare di questa composizione.
Beh, il rapporto di Tolstoj con la musica è molto vissuto. Sappiamo che la sua famiglia, lui, la moglie, i figli hanno avuto un rapporto privilegiato proprio di fruizione in presa diretta con la musica, perché si faceva musica sia a Mosca sia nella tenuta di Poliana. Voglio dire, è un rapporto molto ravvicinato. È chiaro che un titolo come la Sonata Kreutzer non può non indurre un rimando immediato al titolo di Beethoven. E infatti il titolo di Beethoven è il protagonista di tutto l'intreccio, di tutto lo svolgimento appunto del racconto stesso. E ho rintracciato almeno 3 motivi nella biografia di Tolstoj che inducono questa scelta, che evidentemente, come tutti gli scrittori, è un punto di partenza, è l'elemento scatenante per probabilmente dire anche altro rispetto al plot del romanzo stesso. tutti conosciamo la storia della Sonata Kreutzer, che in qualche modo ha anche a che fare con il tema del romanzo. Ho la presunzione di credere che Tolstoj non conoscesse tutto quello che poi la musicologia ci ha rivelato in merito alla composizione di Beethoven, ovviamente. Però casualmente situazioni, ripeto, con una donna, gelosie, eccetera, eccetera, sono già in qualche modo alla base, se non della composizione, certamente della dedica. Sappiamo che prima di Kreutzer, Beethoven l'aveva dedicata inizialmente a questo violinista Bridgetower, che era originario di Barbados. È interessante, c'è il manoscritto di Beethoven a Bonn, nella Beethoven House, e la dedica in italiano riporta questo: sonata mulattica composta per il mulatto. Bridgetower era un violinista, gran pazzo e compositore mulattico. Ora diciamo che insomma, questo testo, che era in epigrafe alla composizione stessa, e poi la composizione stessa è stata dedicata a Kreutzer. Perché? Beh, per un fatto di donne. Pare che appunto ci sia stato un piccolo screzio con il violinista Bridgetower. Hanno suonato insieme Beethoven e Bridgetower questa magnifica sonata, Laugehertensaal di Vienna, ma c'è stato un problema forse con Giulietta Ricciardi, con la madre di Giulietta Ricciardi. Insomma, fatto sta che Bridgetower è scomparso poi dai radar e la sonata è stata dedicata a Kreutzer, che l'ha considerata in realtà una sonata abbastanza particolare, non ha intercettato il gusto lì per lì di questo celebre allievo di Stamitz. Trovo interessante il fatto che Tolstoj prenda la sonata a Kreutzer per descrivere una situazione analoga, cioè una situazione di gelosia nei confronti di una moglie, in questo caso del protagonista, che suona con un violinista. Non voglio svelare troppi dettagli, ma anche per indurre l'ascoltatore, va bene, immagino che sia oggettivamente un libro molto letto, ma può essere interessante rileggerlo per l'occasione. E certamente il protagonista maschile che racconta la vicenda incolpa la sonata a Kreutzer di essere l'elemento scatenante di tutta la vicenda stessa.
Dunque, Marcello Nardis, andiamo a capire quali sono le connessioni, il rapporto, la relazione di Tolstoj con la musica, per cui si arriva poi a questo titolo, sì, che ci riporta anche a una conoscenza comunque di Tolstoj per quello che riguarda l'ambito musicale.
Certo, una conoscenza e una frequentazione proprio. Sì. Molti compositori, molti musicisti avevano il piacere di prendere parte a queste riunioni nella tenuta di Jasna e Poliana, ma anche poi nella casa di Mosca. Tolstoj stesso trascorreva ore al pianoforte con la moglie, ma certamente, ecco, gli incontri più interessanti per noi possono essere quelli con Tchaikovsky. Tchaikovsky adorava Tolstoj. È tramandata un incontro storico nel 76, mi pare, al Conservatorio di Mosca. In onore di Tolstoj furono eseguite delle pagine di Tchaikovsky e l'incontro con Rachmaninoff. Sono due pilastri, ma appunto Tolstoj stesso era un intellettuale che frequentava molto in prima persona, cioè la fruizione musicale era qualcosa di assolutamente consueto. E qui possiamo cominciare a inserire l'elemento dalla biografia di Tolstoj. Un nome, tale Sergei Taneyev, un violinista, che suona la sonata Kreutzer a casa di Tolstoj. Pare che Tolstoj sia rimasto molto colpito, lui e la moglie, da questa esecuzione. E lasciamo sullo sfondo ancora tale Nagornov, un violinista che visita i Tolstoj nel 1876, e anche lì suona la sonata Kreutzer con uno Stradivari, sortisce una grande emozione. E infine questo violinista li assotta proprio a vicinissimo alla data di composizione del romanzo, nell'87, si trova nei diari della moglie di Tolstoj, che esegue con il figlio di Tolstoj ancora una volta la sonata a Kreutzer. Si descrive che Tolstoj padre si sia girato verso la finestra e siano calate delle lacrime. Quindi, evidentemente un pezzo che Sonia scrive è un pezzo che lo inteneriva molto, lo muoveva molto. Non stiamo a toccare l'argomento, ma insomma il rapporto tra marito e moglie è sempre stato molto turbolento. Lei scrive però una nota: nell'estate dell'87 Sonia appunta nei diari che la musica sembra anche aver riavvicinato, vogliamo capire questo, l'affettività di Tolstoj, tanto è vero che lei poi mette alla luce il suo 13° figlio, perché era un periodo abbastanza fortunato. Lei parla proprio di un attacco di affetto e di tenerezza del marito. L'ultima circostanza, la più recente, in termini di vicinanza con la data di pubblicazione del testo La Sonata Kreutzer, è nella casa di Mosca, nell'88, in cui ancora una volta c'è l'esecuzione domestica della sonata Kreutzer, e Tolstoj propone agli amici che sono intervenuti di descrivere le emozioni che questa sonata innesca nell'ascoltatore. C'era un attore, quindi lui avrebbe dovuto declamare, c'era un pittore che avrebbe dovuto dipingere questo tipo di suggestioni, e lui avrebbe scritto. In realtà gli altri due non fanno nulla di tutto questo, uno dei due tra l'altro muore, e Tolstoj è l'unico che dà seguito a questa sfida e naturalmente comincia a scrivere questo testo, che ovviamente è il pretesto anche per inserire tutta una serie di suggestioni. Siamo il crinale del momento mistico di Tolstoj, e quindi la condanna a un certo tipo di amore coniugale, l'invito alla castità proprio seria, che attraverso le parole del marito nella vicenda e in qualche modo così diffonde al suo pubblico. La sonata Kreutzer, è inutile dire, più o meno nel 90-91, suscita un vespaio di reazioni, al punto che peraltro c'è anche una postfazione al romanzo in cui Tolstoj spiega ancora una volta, ritorna ancora una volta sulle sue posizioni, che sono posizioni francamente molto molto estreme. Ecco. La sonata Kreutzer, proprio in estrema sintesi, è la storia di un femminicidio.
Sì. Esatto.
Di un marito che per gelosia, peraltro non sappiamo se sia stata consumata il tradimento oppure no, ma insomma la moglie che suona con questo violinista che viene a trovarla in qualche modo, la sonata Kreutzer, viene sorpresa dal marito e uccisa per gelosia.
Marcello Nardis, l'elemento musicale ci riporta a queste tematiche che ci ricordavi, quindi l'amore coniugale, l'amore libero, questo senso della castità, la gelosia, insomma la musica muove, e questo è un argomento molto antico che riguarda la musica, muove dei sentimenti e delle emozioni che sono spesso visti come in qualche modo pericolosi. Perché proprio la musica, quell'elemento scatenante della gelosia, del possesso, secondo te?
Ma la risposta è ampia e rischia di essere fin banale, a seconda appunto dei punti di vista che si vogliano considerare. Ma certo, la musica promuove una elevazione spirituale e in qualche modo anche sensuale proprio dei sensi, tale che sì, certo, si entra in una dimensione altra e probabilmente si scopre anche la verità di certe energie, di certe reciprocità. Probabilmente chi osserva tutto questo anche dal di fuori coglie, insomma, gli innamoramenti per i talenti, direi il maestro che si innamora, appunto torniamo a Beethoven, che si innamora della sua lì, la famosa amata immortale, cioè una realtà dei fatti. La musica certamente promuove una frequentazione dei sensi anche più reconditi che non appari, ecco.
Marcello Nardis, abbiamo fatto questo ascolto, non potevamo naturalmente non attraversare la sonata Kreutzer di Beethoven, questo era il primo movimento. Continuiamo ad affrontare questo tema della relazione di Tolstoj con la musica, perché ci sono altre figure e quindi anche altri romanzi che ci riportano a questo legame con anche situazioni musicali che lui utilizza per portare avanti la sua idea di storia e di emotività legata alla storia stessa.
Uno tra tutti sicuramente è legato appunto all'altra adultera per eccellenza della letteratura, beh direi della letteratura russa, tout court, e cioè Anna Karenina, che è del 77, quindi qualche un decennio abbondante prima. Tolstoj sceglie un'occasione musicale per la condanna definitiva della Karenina una volta a Mosca, la famosa esecuzione della Patti, Carlotta, non Adelina, occasione in cui appunto, contrariamente all'opinione di tutti, contrariamente alla stessa suggestione di Vronsky, Karenina fa la sua apparizione e la reazione di tutti che la guardano, la additano in qualche modo, segna e sancisce la morte sociale di Anna Karenina, al di là appunto della reazione più esplicita della principessa Kartasova, ma insomma anche tutti gli altri che vedono, cioè questa apparizione, lei vestita in bianco, che decide di sfidare forse anche un po' il buon senso e viene sì trafitta dal giudizio, e anche lì è un'occasione musicale specifica.
Certo.
Anche la Madame Bovary, c'è uno snodo fondamentale quando Emma va al teatro di Rouen ad ascoltare la famosa Lucie de la Mermur, l'opera, anche lì c'è uno snodo formidabile, Flaubert inserisce guarda caso proprio nell'occasione musicale, nel sestetto se non ricordo male della Lucia, uno snodo con Léon, con uno dei due amanti della Emma, anche lì occasione musicale.
Proseguiamo con il nostro viaggio musicale, perché la musica aiuta anche noi a raccontare una storia.
Thank you.
rimaniamo su Beethoven e lo facciamo con il primo movimento della Sonata al chiaro di Luna. Come mai questa scelta?
Perché la dedica di questa sonata ci restituisce un affetto importante, uno dei, non numerosi no, ma insomma qualche affetto importante l'ha avuto anche Beethoven, perché contrariamente a Tolstoj non è riuscito a sancire una forma di stabilità anche emotiva, perché non si è mai sposato, poi va bene, sappiamo l'adozione del nipote Karl, eccetera, eccetera. Viceversa, Tolstoj è stato uno molto attivo da un punto di vista matrimoniale. Perché la sonata al chiaro di luna è dedicata a Giulietta Ricciardi, mitica presenza nella vita di Beethoven, mitica presenza insieme a tante altre come la Brunswick, forse la Brentano, anche ecco, quella nell'attribuzione alla famosa leggendaria, no? Amata immortale, io sono più per la Josefina, appunto per la Brunswick, dalla quale pare abbia anche avuto una figlia,
sì.
La Minona, poi contessa von Stackelberg. Dunque, questo per dire che invece la posizione di Tolstoj è quasi scabrosa se pensiamo anche alle parole che mette in bocca a Posnichev, il protagonista appunto maschile, il marito, nei confronti della moglie, quindi nei confronti di quello che è il corteggiamento. Passiamo dal chiaro di luna, il salto è abbastanza bruciante, cioè la poesia del corteggiamento. Sfogliando le pagine del libro di Tolstoj, leggiamo questo. Così come si innamorano tutti, mi innamorai anch'io. E fin qui non ci abbiamo grossi problemi. Con tutti gli ingredienti, due punti, entusiasmo, commozione e poesia. Benissimo. In sostanza, dice il marito, in sostanza questo mio amore era solo il risultato, da un lato, dell'attività di sua madre e delle sue sarte, dall'altro, dell'eccesso di cibo ingurgitato nella mia vita oziosa. Ecco, quindi capiamo già che l'approccio è estremamente critico, ma ripeto, Tolstoj con questo scritto prende una deriva francamente molto estrema. La reazione alla sonata Kreutzer è molteplice. Molti scrivono, uno tra tutti, il figlio risponde alle posizioni così eccessive del padre, che promuove la castità tout court. Questo accade perché? Perché le due anime si incontrano, c'è cioè questa necessità ad unirsi e questi eccessi, questi disordini accadono in questa frenesia dell'unione, in questa frenesia dell'accoppiamento. Naturalmente il figlio risponde dalle sue posizioni anche di giovane uomo, rispondendo appunto con un altrettanto titolo musicale, il Preludio di Chopin, titolo a un racconto francamente non così brillante, in cui anche lì c'è cioè l'amore tra l'innamoramento più che l'amore, l'innamoramento tra due giovani, lui e lei. Lei è principessa, quindi difficilmente raggiungibile da lui per tutta una serie di ragioni. E il messaggio che invece vuole dare il figlio di Tolstoj è quello di sposarsi invece in precocissima età, perché si evitano tutti quegli eccessi, tutte quelle disfunzioni che invece un matrimonio tardivo può implicare. Quindi la risposta è così, un pochino banale, ma e anche lì si prende un preludio di Chopin, che diventa il titolo parlante del racconto di Tolstoj figlio. Preludio 16, si narra appunto di come il protagonista suoni prima il 15, il famoso goccia d'acqua, poi vada al 16, che evidentemente ha tutt'altro impeto, e addirittura dice, ah, ma forse mi sentiranno i miei, vive nella casa paterna, mi sentiranno poco male, quante volte sono stato sveglio perché loro davano delle feste, quindi è il suo messaggio proprio affidato alla musica, questo spirito così un po' ribelle, un po' dissenziente, è affidato in maniera un po' forse anche maldestra. Al preludio 16 di Chopin, che lui suona tutta la notte.
Thank you.
Marcello Nardis. Abbiamo fatto questo ponte tra padre e figlio ascoltando questo bel preludio numero 16 di Frédéric Chopin. Abbiamo parlato dunque della reazione di un figlio rispetto al libro del padre, e quindi Lev Tolstoj rispetto a questa sonata a Kreutzer. Ma quali sono state in generale le reazioni alla pubblicazione di questo libro?
Beh, la reazione del figlio, ma anche della moglie.
C'è una reazione della moglie. È un altro personaggio.
Esatto, un altro personaggio. Dunque, abbiamo dai diari, c'è un passaggio molto interessante che leggo, ed è questo della Sofia Andreevna. E dice: non so perché abbiano avvicinato la sonata Kreutzer alla nostra vita coniugale, ma è un fatto. E tutti, dallo zar sino al fratello di mio marito e al suo migliore amico, Dikov, mi hanno biasimata. Ma d'altronde perché cercare dei terzi? Io stessa ho sentito che questo racconto mi chiamava in causa, che mi infliggeva una ferita diretta, mi sminuiva agli occhi del mondo intero, distruggendo ciò che restava del nostro amore. E va detto che lei poi nel 93, la sonata esce nel 91, sì, già circolava, ma insomma diciamo 90-91, lei nel 93 scrive un romanzo breve, anche lì non troppo brillante, che si intitola Di chi è la colpa. Segnalo che ultimamente, forse 20 anni fa, una traduzione sotto il titolo di Amore colpevole. Ecco, rimando eventualmente il lettore, perché lei fa una specie di... cioè lei si è sentita, non solo lei stessa, ma insomma la vicenda del marito e moglie è molto sovrapponibile alle tante vicende marito e moglie di casa Tolstoj, certo. Mettiamola così. Mi chiedevi delle reazioni. La prima formidabile reazione è una che si legge in Chekhov, una lettera del 90. La sonata Kreutzer circolava in manoscritto all'inizio. E Chekhov scrive: si fa fatica leggendo la sonata a trattenersi dal gridare è vero o è assurdo. Ecco, le posizioni sono molto estreme, diciamo così. Giova ricordare forse, oltre al figlio, anche un intervento di un romanzo breve di Leskov, in cui sinteticamente cioè la vicenda di un'adultera, ancora una volta la adultera, la vicenda è in qualche modo cronologicamente anticipata. La situazione iniziale sono i funerali di Dostoevsky. Quindi c'è questa adultera che a un certo punto chiede consiglio allo scrittore, non a Dostoevsky che è morto, ma insomma ci dice: io tradisco mio marito, che cosa devo fare? E lì c'è la terza posizione, cioè quella appunto delle mediazioni, sostanzialmente non fare nulla, se rispetti tuo marito finisce la storia e tu mantieni una posizione di discrezione. Ecco, letterariamente queste sono le reazioni, le macro reazioni che, ma ripeto, il testo ha sviluppato un vespaio di...
Certo, diciamo, perché l'argomento era importante soprattutto appunto in quell'epoca,
sì.
Quindi...
ma poi ecco, diciamolo anche che il marito nel racconto appunto che fa sul treno ai viaggiatori dico, il marito viene assolto,
sì.
Quindi uccide la moglie ma viene assolto perché rientra in un orizzonte d'attesa abbastanza condivisibile.
Beh, certo, oggi ovviamente avrebbe tutt'altro trattamento.
Beh,
ma è la storia che ci racconta di cambiamenti epocali. Dunque, Marcello, il discorso è molto interessante. Io direi di chiudere con l'ultimo ascolto che faremo tra pochissimo. È un altro ascolto di Beethoven. Cosa hai scelto per noi?
Beh, ho scelto un ciclo che mi è particolarmente caro anche per averlo io stesso più volte interpretato, e cioè Andiferne Geliebte, e qui richiamiamo un'amata ideale, un'amata lontana ideale, che in qualche modo può sintetizzare un po' tutti gli archetipi che abbiamo toccato: l'amore puro, l'amore non toccato dalla consumazione, quindi in qualche modo che rimane casto, che rimane eterno o immortale, come nella famosa lettera beethoveniana dell'amata immortale passato alla posterità. È un ciclo molto bello e ecco, alleggerisce anche il discorso dalla contingenza dell'adulterio, dalla contingenza di un amore forse più carnale, sotto molti aspetti anche più compromettente. L'amore è eterno, forse è proprio quello che non viene, no? Consumato, che non viene raggiunto. Ecco, Beethoven in questo la sapeva lunga, purtroppo.
Sì, che non viene toccato.
No,
anche da tutta la passionalità che fa sì che alcuni temi siano inevitabili, credo.
Decisamente.
No? Allora facciamo questo bel passaggio da questi due poli, facendo un'altra citazione, se sei d'accordo, raccontando di un punto molto emblematico, ma anche molto divertente nell'associazione con la musica, ancora dal libro La Sonata Kreutzer di Tolstoj, di cui abbiamo parlato insieme a te ed è stato un grande piacere. E quindi con questa citazione noi ci salutiamo, ma ci diamo appuntamento naturalmente alla prossima puntata con un altro romanzo che non riveleremo. Raccontiamo il contesto di questa citazione. È proprio un momento cruciale in cui la moglie si difende da queste accuse e, difendendosi, in realtà conferma, non sappiamo se
sì, non sappiamo,
poi la verità è proprio quella, ma all'interno del sentimento del marito non fa che confermare quello che lui già sapeva.
Certo, sì, esatto. Poi la reazione del marito ovviamente è scomposta, ma c'è anche una freddezza peraltro del dopo. Una volta che lui la colpisce, qui senza entrare in particolari macabri che magari il lettore si andrà a rileggere, c'è una freddezza, nel senso che il marito dice: ah sì, l'ho colpita, adesso morirà, non morirà, vedremo, insomma, mi saprò regolare. Poi c'è addirittura l'intervento della sorella, che questa poveretta sul letto di morte, la sorella interviene, va a chiamare il marito nello studio, il marito che dice: ah, non posso andare scalzo con i calzini. C'è un riferimento assurdo in cui dice: ah, mi do una compostezza, e si infila gli stivali e va sul letto di morte.
Allora, leggiamo questo punto in cui si fa un riferimento alla musica strettissimo, che è geniale, trovo.
Sì, decisamente.
Avrei ancora indugiato, ma quelle sue ultime parole, da cui dedussi il contrario, cioè che c'era stato tutto, esigevano una risposta. E la risposta doveva corrispondere all'umore cui mi ero lasciato andare, che in continuo crescendo aumentava sempre più anche la rabbia alle sue leggi. Geniale.
Geniale.
Marcello, ci rivediamo alla prossima puntata.
Grazie, a presto.
Herz erreichet, was sein liebend Herz geweiht. Und ein liebend Herz geweiht, was ein liebend Herz geweiht. Dann vor diesen Lieden weichet, was geschieden uns so weit. Und ein liebend Herz erreichet, hast ein liebes Herz, ein liebes Herz gewonnen.